sempre di vedere dell'altro. Il
Ok.
film è Ambulance di Michael Bay.
Hai fatto un intro, che cacchio sarà questo? Vaffanculo, Giulio. No,
Diciamo film
ok.
ve lo dico io di cosa parla Lady Bird.
Thank you to Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Arnaldo.
Ultima visione, il cinema da vedere. In una scala da 1 a 10, escluso il 7.
Seconda stagione.
Ben ritrovati in un nuovo episodio di Ultima Visione, il cinema da vedere. Oggi è la puntata estiva, stiamo registrando il 22 luglio 2023, ma anche per chi dovesse ascoltarla appunto in un altro momento, penso che sarà una puntata molto interessante perché oggi parliamo di cinema estivo e quindi Giulio, ora ti lancio qualche ingrediente e tu alla Masterchef, alla Carlo Cracco, ci fai un piatto per chi ci ascolta. Allora, quest'estate sono usciti tanti film, oggi parleremo di un film in particolare, abbiamo intanto... Vabbè, rimaniamo sull'Europa, anche se poi ci dirai anche tu in America qualcosa è già uscito. C'è il Barbenheimer marketing, tra il marketing che unisce Barbie e Oppenheimer, molto divertente. Tra l'altro, è una cosa molto. Cioè, è la prima volta che vedo un'operazione di questo tipo e due film, per certi versi, così gli antipodi che fanno parlare di sé e vogliono far parlare di sé, ma di questo magari me lo direi meglio un po' tu. Indiana Jones è uscito, che cosa c'è ancora di roba che è uscita quest'estate? I film di cui parleremo oggi, beh, direi che comunque per essere comunque estate inoltrata non si è messi male, cosa dici?
A inizio estate sono usciti anche Fast and Furious 10,
È
Flash.
verissimo, ottimo, è vero. E
Ad
Flash, è
esempio,
vero.
il nuovo Pixar Elemental, che non ho visto però, perché mi
Me
attira
neither.
veramente poco, onestamente. Recupererò. E che dire? Per quanto riguarda il Barbenheimer, in realtà poi noi in Europa ci godiamo soltanto una parte di questo Barbenheimer, perché Barbie è uscito giovedì, non ricordo male. Sì. Io vado a vederlo domani, se tutto va bene.
Io vado a vederlo
Però
anche la
Oppenheimer
settimana prossima.
invece non è, cioè uscirà in agosto, quindi per noi probabilmente in modo abbastanza saggio, perché il pubblico italiano soprattutto non è come quello americano, che magari due film in stack se li fa, se ti escono due film grossi insieme, uno ha successo e l'altro non lo guarda nessuno.
È vero.
Quindi hanno fatto bene a slittare Oppenheimer, che non è neanche un gran blockbuster estivo come idea. Io poi lo attendo molto, però sono 3 ore sull'inventore della bomba atomica. Non sa molto di estate come. Mentre un Barbie è già più azzeccato, probabilmente. E che dire, che dire. Indiana Jones hai citato, è stato deludente a livello di incassi, deludente per me anche a livello di film in sé. Non so, non ce n'era bisogno. Ho preferito il tanto vituperato Il Regno delle Tasche di Cristallo. E per quanto fosse fuori tempo, anche quello aveva comunque, primo, uno Spielberg alla regia che comunque schifo non fa mai. E poi c'era più voglia di avere, come dire, Il Regno delle Tasche di Cristallo sembrava un film in cui Spielberg avesse voglia di riportare Indiana Jones dopo un po' di anni al cinema. Il film è riuscito così così, però si vedeva il divertimento. Qua mi è sembrato proprio più un'operazione, non so di che tipo di marketing, onestamente, perché tanto Indiana Jones, Harrison Ford non farà più Indiana Jones, quindi se è solo per inverdire un po' il fast, dire non dimenticatevi anche Indiana Jones, oppure Star Wars e compagnia bella, o se semplicemente hanno voluto provare e dire lo lanciamo, poi vediamo se qualche personaggio secondario, penso alla Phoebe Waller-Bridge, come si chiama, quella di... che fa l'assistente essenzialmente, non è assistente, in realtà è un mezzo tra un mix tra un come dire alleato e un po' anche antagonista, cioè, all'inizio soprattutto Indiana Jones si sperava forse di poterla insomma sfruttare come poi eroina femminile in film d'azione successivi. Il film non ha avuto successo, quindi non penso che morirà di la cosa.
Beh, sì, diciamo che l'operazione che hanno fatto loro per provare a lanciare un reboot barra spin-off della saga è stato fatto anche nei film di cui parleremo anche oggi per certi versi, diciamo, giusto? cioè,
in parte
l'idea di buttarlo lì, ne parleremo meglio, ma soprattutto attenzione perché ci ascolta, ultima visione del cinema da vedere, noi non facciamo solo recensioni, una scala da 1 a 10 su 7, perché se in questo momento mentre ascoltate il podcast andate su Instagram e cercate ultima visione tutto in piccolo, trovate la nostra pagina e vedete che abbiamo, stiamo pubblicando tanti contenuti di un nostro film Mea Culpa che non uscirà quest'estate perché non vogliamo competere con Oppenheimer, perché dicono che sarà un grandissimo film, il nostro amico Paul Schrader ha detto il miglior film di questo secolo e non sono una gruppi di Nolan, anche ribadito, come anche noi in realtà, ma siamo molto in attesa e carichi, sicuramente quando riusciremo e potremo faremo un podcast a riguardo, ma appunto Mea Culpa, il nuovo film di ultima visione, la storia di quest'uomo che viene pentito di mafia, che viene braccato dalla mafia stessa mentre prova a scappare ed essere protetto dallo Stato. Tenetevi sintonizzati sui nostri canali, sul nostro podcast, ma ancora meglio sui nostri canali social, perché direi che entro la fine di quest'anno, quando fondamentalmente credo usciranno in sala film come Dune, Napoleon e il nuovo di Fincher, potrebbe uscire anche questo qua, non nella stessa distribuzione ma a livello festivaliero e non solo.
E il nuovo di Scorsese?
E il nuovo di Scorsese, fra l'altro, esatto,
perché... novembre, se non ricordo male.
Sarebbe bello che uscisse in novembre anche il nostro. L'altro giorno ero fuori, mi diceva mio amico, oh, ma voi dite che sono usciti tanti film belli al cinema, quest'anno usciranno, ma quali sono? Perché me li ho appena elencati, non ti basta? Cioè, sei abituato a vedere la roba su Netflix di qualità imbarazzante che ti manda 150 titoli a caso? No, qua ragazzi, già, cioè, e qua c'è ancora nell'effetto rebound del Covid per certi versi, c'è tanta roba sta uscendo, ma tanta veramente interessante, più dell'anno scorso. Comunque, per tornare a noi, Giulio, se vuoi aggiungere qualcosa... ti do là, e il là che ti do è che oggi parliamo di un film che ha molti anche collegamenti con un altro film uscito blockbuster, penso cos'era, quest'inverno, sì, che era, non vorrei dire una cavolata, quest'inverno, Top Gun?
No, è stato 2022.
Ragazzi, sono anch'io rincoglionito, comunque, che ha tante rimandi con Top Gun, e il film di cui parliamo oggi è Mission Impossible 7, giusto? Il set numero 7?
Sì.
Red Conning, no? Dead Reckoning Part 1. Eccoci qua. Perché abbiamo voluto parlare di questo film in questa puntata? Si chiederanno.
Esatto. Perché? Perché perché è un bel film. Ed è bello parlare dei film ogni tanto. Perché sicuramente è il ritorno di un franchise che non era nato come tale. Nel senso che se guardi i primi Mission Impossible 1, 2, volendo anche il 3, erano proprio come se fossero vari film d'azione stand-alone, di spionaggio, mm-hmm. ognuno con un suo stile, il primo, anche perché i primi due soprattutto sti affidati a autori, il primo a De Palma e il secondo a John Woo, quindi erano veramente i contenitori in cui Tom Cruise poteva fare il suo film d'azione diretto da due grandi registi. Andando avanti si è perso questa voglia di autorialità. L'autore è diventato il produttore, uno dei produttori, cioè Tom Cruise stesso. E la saga si è un po' rinnovata puntando sull'azione a volte proprio esagerata, nel senso più puro del termine, e nella creazione comunque di questa mitologia, di questo Ethan Hunt, che se nei primo film, secondo film, era comunque un agente segreto di grande talento, grandi qualità, ma comunque un essere umano, più si va avanti, più diventa... quasi un automa per andare poi a scontrarci nel tema del
esatto.
film di
esatto, vogliamo anche fare una specifica, posso farlo subito, ho detto un film bello perché la gente ci dirà e noi ricordiamoci di dirlo alla fine ovviamente che voto gli diamo come ultima visione della scala da 1 a 10. Il nostro obiettivo è diciamo provare anche nel nostro piccolo a consigliarvi film belli, film belli non intendiamo capolavori, perché ragazzi i capolavori statisticamente per essere tali devono essere pochi per fortuna, ma film comunque che possono essere intanto piacevoli, godibili, no? Questo è un blockbuster che dura 2 ore 40, lo anticipo già, ma si guarda molto volentieri, e anche comunque film per certi versi, poi ne parleremo magari un po' meglio, anche autorale da questo punto di vista, cioè la domanda è: nel 2023 con migliaia di piattaforme, l'intelligenza artificiale che intanto ti butto qua e tutte queste caratteristiche, avere la possibilità di poter vedere un film d'azione che non sia necessariamente una brutta copia o un'esagerazione ennesima di film visti precedentemente, anche da un punto di vista, diciamo, più che autorale, che anche questo fosse in realtà un difetto più registico di vedremo in questo film, ma più appunto legato al, come posso dire, al concetto che c'è dentro il film stesso, non è scontato una cosa.
L'interesse di questo film adesso, girato così, in questo modo, è interessante perché sì, in un universo ormai di film dove abbiamo gli attori incollati sugli effetti speciali, un film che predilige l'azione il più possibile visuale, analogica, tangibile, mm-hmm. è sempre bello da vedere, si capisce, anche quando gli effetti sono fatti molto bene si capisce quando una cosa è fatta con stunt veri e quando è fatta con gli effetti speciali. Non siamo ai livelli del, non so, del cinema horror, in cui per me è tuttora impossibile che un effetto digitale possa avere lo stesso effetto di un effetto analogico, anche non fatto benissimo, proprio per un discorso di tangibilità, di sentire l'horror scava dentro al corpo, di solito quell'effetto analogico lo senti, il corpo che viene scavato, quell'effetto digitale no. E qua siamo sull'azione estrema, lo spilaggio, quindi si può giocare già un po' di più. Però già la differenza tra un Mission Impossible questo e un Fast X uscito un mese e mezzo fa è notevole. Quando si guarda alla singola scena d'azione, come è girata, come è montata, e come soprattutto è usato o no un effetto speciale.
Sì, esatto, basta fare una breve citazione, che non è neanche troppo spoiler, ma chi ha visto Fast X, chi ha visto Mission Impossible, chi lo vedrà, in entrambi i film c'è Roma presente, in entrambi i film c'è l'inseguimento, e togliamo la, fra virgolette, cifra autorale di Fast and Furious 10, ma proprio la rappresentazione che c'è della scenografia, della messa in scena, del posto in cui si fa quello che devono fare loro, è completamente diversa in termini non solo visivi ma anche proprio concettuali, no? Una sembra una Roma inventata da, ma neanche inventata dagli americani, perché non c'è neanche uno stereotipo italiano, una Roma fatta per il film che non è vera, che non esiste. In Mission Impossible invece vedi gli scooter, vedi i cunicoli, vedi le persone che si incavolano, c'è anche la scena dell'aeroporto in cui c'è quell'italiano, che è fatto anche da un italiano fra l'altro, cosa non scontata, sì, che si incavola, no? Fabino diceva le case di produzione americane hanno rotto le scatole di far interpretare gli italiani da stranieri, quando invece vogliono prendere diciamo appunto uno straniero, vanno a chiedere un italiano, no? E in effetti questa cosa qua ne parlava nell'ultimo film, L'ultima notte d'amore, ed è vero se ci pensi, nel senso che in sto film qua comunque sono utilizzati italiani, che sembra una cavolata ma non lo è. Comunque Roma è Roma, no? Nel suo caos, bellezza e anche fascino di stranieri che non possono concepire una città così bella, così grossa, ma con così tante appunto italianità, no? Scooter, negozi, gente che passa, eccetera. Quindi già questo è lampante come differenza.
Macchine in doppia fila.
Esatto, altra cosa che gli americani non capiscono. Esatto.
sì, la scena di Roma è esempio significativa per questa cosa. Per me è anche una bella prova di forza a livello di costruzione di una scena d'azione. Mentre la giravo pensavo al montaggio di questa scena, che non è un montaggio favoloso, non è, dici, avanguardia, però è una scena veramente complessa, veramente lunga e ben orchestrata secondo me. E poi ho apprezzato molto il fatto che prendi una macchina, magari una macchina, tra l'altro, che non sai, tipo a un certo punto prende questa 500 modificata.
Bello, infatti, esatto, lo dirò a tipo...
Quindi vanno continuamente contro i muri, contro gli scooter, contro
infatti,
le macchine, perché
bravo, non usarlo. Bravo, esatto, e questo è anche un discorso anche molto, cioè, non dico di umiltà americana, però anche banalmente il fatto di americani che sono abituati a guidare macchine enormi, vedi Fast and Furious, no? Col cambio manuale, così cos'ha, c'è questa scena in cui appunto lui cerca una macchina, no? My car, lo guida la macchina, vede una Ferrari Roma, lì dice, ecco, no? Momento Fast and Furious, guiderà la Ferrari Roma, a Roma, così cos'ha, no? Sbuca il maggiolino giallo e non sono capace di guidarlo né lui né la sua, diciamo, la co-protagonista del film. Questo è carino, anche se, Giulio, devo dirti che secondo me tra i difetti del film la scena di Roma bella, complessa, ma posso anche dire per certi versi un po' troppo lunga, secondo me, alla luce di tutto quanto.
Assolutamente lo è, ma così come in generale le scene d'azione sono molto lunghe. È l'equivalente di un classico film d'azione con un western con molte sparatorie e con la storia che si costruisce in mezzo quasi. che da un lato è, può essere anche affascinante. Non so se hai mai visto Free Fire.
No.
Di Ben Wheatley. Non c'entra niente con Mission Impossible, non so perché è venuto in mente. Però è un film, è tutta una sparatoria, ma non nel senso che c'è un inseguimento continuo, è azione quella. Sono proprio dei personaggi braccati in questo capannone e dall'inizio alla fine sparatoria, cioè i dialoghi sono cioè proprio delle pause da una sparatoria all'altra. Mm-hmm. Però è tutto girato con cognizione di causa. Mm-hmm. E quindi fa un effetto strano, mi ha ricordato un po' questa roba, ma secondo me non girata con cognizione di causa in questo caso. Qua volevamo proprio avere delle scenazioni lunghe, le hanno fatte, ci ha messo la trama in mezzo, ma questo è uno dei punti neanche negativi, perché alla fine poi da un film di questo tipo ti aspetti questo.
Sì, no, diciamo che vabbè, finisci.
No, è che a volte quando si dice ma questo film è un po' semplice in questa cosa e scene d'azione troppo lunghe, è vero, hai ragione, ma allo stesso tempo non è un difetto universale, nel senso che chiaramente se faccio un film di questo tipo ci saranno delle scene d'azione che spezzeranno il ritmo del film in sé, altrimenti vai a perdere il discorso dell'azione esagerata.
E certo, certo.
007 ha fatto adesso il pensiero inverso, concentrarsi negli ultimi più sul personaggio, meno sulle scene d'azione. Infatti l'ultimo esempio, che per me è un bel film, No Time to Die, è un film che a livello di gestione dell'azione è abbastanza debole, anche volontariamente, perché il film si concentra su altro, la parte interessante è un'altra. Qui no, Mission Impossible, si può andare in tanti, forse non è così vero, sta prendendo il posto di quello che era il 007, quindi quello spinaggio anche internazionale, esagerato, con i gadget. In realtà i gadget qua non ci sono, quasi.
Infatti, esatto.
Bellissima cosa, qua ne parleremo.
Esatto, diciamo che leviamoci subito magari quelli che possono essere i difetti di questo film, che sono comunque per certi versi meno anche dei pregi, no? Generali, appunto, un film forse eccessivamente lungo, poteva durare 20 minuti in meno e togliere qualche scena di Roma e altri magari qua e là. E la regia intesa come di questo Christopher McQuarrie, che per chi come voi, come me, non sa chi sia e va a cercarlo, diciamo è un regista sceneggiatore americano. I suoi film più famosi sono X-Men, che è come sceneggiatore, ha sceneggiato Operazione Valkyrie, The Tourist, Jack Reacher con Tom Cruise, e Edge of Tomorrow con Tom Cruise, Mission Impossible con Tom Cruise, La Mummia con Tom Cruise, Mission Impossible Fallout con Tom Cruise, Top Gun con Tom Cruise. E no, invece come regista, vediamo cosa ha fatto come regista. Ha fatto Rogue Nation, Fallout e gli ultimi due Mission Impossible, e Jack Reacher. Quindi sì, da questo punto di vista qua è una cosa che ho notato appena sono uscito al cinema, ho detto a Giulia, è stata, ma perché sono tutte queste inquadrature sghembe? Adesso dirò una cosa che ti farà rizzare i capelli, che della serie l'infernale Quillan, quando Quillan va dalla veggente, cioè capisco, voglio dire, okay. Quelle scene dal basso girate, cioè, visto una volta, ok, strano, ok, carino, visto due volte, ok, la terza, quarta, quinta, se dico qual è il senso di questa cosa, perché se io non lo capisco vuol dire che sono quasi messa lì a caso, perché non sono giustificate da un fine narrativo, e quindi quella cosa mi ha fatto un po' tremare. E l'ultima cosa, poi dimmi cosa ne pensi anche tu e se hai da aggiungere o togliere qualcosa. L'altro difetto per me sta nel praticamente cattivo di questo, che poi ne parleremo, non del vero cattivo che sarà l'entità, ma di questo suo, diciamo, scagnozzo, che potevano realmente metterci un secondo a dargli un minimo di connotazione e spiegare che cazzo fosse, non che sia, sembra il mio vicino di casa portoricano che ha le palle girate, cioè nel senso, non mi sembra sensata come cosa, questo è un po' il discorso.
Allora, sì, la regia di McQuarrie è una regia, cioè di base è una regia da film d'azione anche abbastanza intelligente, e qua più che negli altri si vede che ha sentito anche, insomma, il desiderio di Tom Cruise di creare con questo film il suo seguito, essenzialmente un po' due colossi del cinema d'azione, e si è deciso a giocare un pochino di più con la macchina da presa. E il discorso dell'inquadratura sghemba, il discorso del... ci sono un sacco di momenti in cui ci sono anche qualche raccordo sbagliato, ci sono dei scavalcamenti di campo.
L'ho notato anch'io.
Non sono errori, secondo me, questi. Non penso che in un film del genere, con tutto questo controllo, passerebbero al montaggio delle cose del genere. Mi sembra delle scelte per destabilizzare lo spettatore.
Sì.
Quindi non è cosa stupida. Così come anche le riprese sghembe che stancano, sono d'accordo con te, però danno quell'idea di precarietà. Anche sì, quando non sono richieste. Cioè, quello scopo del film, certo, a livello registico, è proprio quello di dire ok, adesso la minaccia che abbiamo davanti, a parte Gabriel, sto qua che...
portoricano incazzato, ok.
Esatto. È il protagonista di Postal, il videogioco Postal 2.
Ecco, esatto.
Paga una multa e poi si incazza e inizia a sparare alla gente.
Più o meno così.
Una cosa del genere. E a parte questo, il vero cattivo, l'intelligenza artificiale, che mina tutto ciò che è il lavoro di questi agenti segreti ipertecnologici. Nel senso, se io non posso più usare il mio computer per craccare i server perché l'intelligenza artificiale c'entra dentro e me lo ricracca a sua volta,
devo appoggiarmi ai server, ai server sovietici della guerra fredda, bobine analogiche, sì, bobine analogiche, sì,
sì. E quindi vuole restituirci questa idea di precarietà, questo modo di girare, che però risulta comunque abbastanza pesante quella.
Sì, pesante, non te l'aspetti a vedere in un film del genere, e poi in un film che come fotografia, come regia, come sceneggiatura non ha un andamento che ti aspetti con quel tipo di inquadratura, appunto, subito ci può anche stare. In effetti appena l'ho visto ho detto ma che cacchio sta succedendo, ma con curiosità. Poi dopo dico, secondo me non è riuscito perfettamente quello che voleva fare, poi come dicevi tu giustamente è tutto voluto, e anche questo è comunque un tentativo apprezzabile per certi versi, perché non dimentichiamo che noi siamo purtroppo anche abituati al non cinema, cioè a persone alla Michael Bay di turno, che quando si crea un Transformer non si capisce letteralmente come si crea. Proprio Giulio, se prendiamo Pacific Rim e Transformers, la creazione di un bot lì, di una robot, ecco, ce lo vedi Guillermo del Toro che ha interiorizzato la grammatica del cinema e Michael Bay no, e quindi questa super mega velocità così non è giustificata. Altra cosa che ti butto lì invece tra, inizio già detto un po' di cose se vuoi positive, non so perché, non so bene come, ma io quando sono uscito al film mi è sembrato quasi di vedere, se lo sto sparando, ma per certi versi, da una serie di tante cose che non so bene definirti, però un film classico, cioè vuoi perché c'è stato l'inseguimento nell'Orient Express, vuoi perché c'è la parte analogica, vuoi perché c'è la parte che a me ha ricordato, ti sparo un'altra cavolata solo per farti incacchiare, il terzo uomo, l'inseguimento a Venezia di notte, è vero o no? Cioè c'è quella roba, ci sono queste cose qua che dico, non lo so, questa scelta del messaggio del film fondamentale, del potere, se ne parliamo magari come anche tu, del potere analogico. Sono uscito e ho detto, ma guarda che ho visto un film per certi versi classico. Cioè non ho visto robottonate, Skrillex in colonna sonora e soprattutto videogame, no? Sta roba del giochino, apri il telefono, diventa qualunque cosa. Gli si spacca la macchina che fa le maschere di plastica a un certo punto. Anche questa cosa è molto interessante, no? Quindi un po' questo, cosa allora ne pensi?
Vorrei che questa cosa che sto per dire fosse farina del mio sacco, invece non lo è.
Citiamolo che ci ascolterà magari allora.
Il solito Pier Maria Bocchi, che se lui è lì e noi no, c'è un motivo, nel senso che ha sempre delle belle trovate. E a un certo punto in una sua recensione cita la scena in cui ci sono tutti i vari capoccia dei servizi segreti americani che discutono di questa intelligenza artificiale, con anche dei dialoghi molto da spiegone un po', non so come dire.
Sì.
Tipici dei film di spionaggio degli anni 50-60, quando arrivavi a un certo punto che dovevi spiegare la minaccia bene, allora c'è qualche che parlano tra di loro e spiegano tutto per filo e per segno.
E fanno anche vedere mentre parlano le scene per far capire ancora di più le persone.
Esattamente questa cosa. E si sofferma su come costruisce la tensione nel momento in cui entra quel personaggio che dovrebbe essere un assistente del capo di Ethan Hunt, essenzialmente.
Sì.
Passa cosa, poi rimane, cioè lo vediamo entrare, poi dopo lo vediamo che rimane in un angolo a fare gli affari, ascoltare un po', a fare gli affari suoi con la valigia, cioè non sembra un personaggio importante, eppure ogni tanto viene inquadrato.
È lì stato molto bravo, infatti, perché non capisci chi è, chi non è, perché pensi cos'è, l'entità, è un cattivo, esatto. Chi cacchio, e non ti fa nemmeno capire all'inizio che può essere, spoiler, 3, 2, 1, Ethan Hunt. Fine spoiler. ma appunto lì è presentato bene. Ecco, lì ho visto del cinema che è molto interessante, no? Perché poi non è ascoltata quella scena lì, perché tecnicamente c'era il dialogo, scambio di battute, poi tutto molto cinemese, cioè queste persone che parlano, guarda, che parlano dandosi le spalle, per farsi impazzire sta cosa, dandosi le spalle, oppure un'altra cosa molto bella, molto cinemese e anche un po'... Aaron Sorkiana per certi versi, quando per parlare non fanno dire un discorso a una persona e poi un'altra, ma fanno terminare le frasi agli altri, se ci hai badato. E quindi questa è l'altro, la fine per via dell'entità, cioè sembra quasi tipo la scossa, però ci sta, funziona, sono quelle cose che magari un po' più maniaci, attenti, così notano, ma uno spettatore non nota perché è abituato a far vedere queste cose, no?
E qua è Bocchi, giustamente, perché un po' l'ho pensato anche guardando quella scena, dice, ritira fuori una ormai poco utilizzata suspense hitchcockiana, quasi.
Verissimo, verissimo.
Del tenere, come capitava, adesso non mi ricordo, l'ombra del dubbio tra i primi, dove ci sono tante scene in cui, non sapendo bene chi è questo personaggio, questo Joseph Cotten...
Ce l'ho qua davanti a me la locandina. Mamma mia.
Anche quando in secondo piano comunque l'occhio c'è sempre su di lui, idem il sospetto con Cary Grant, quindi quel tipo di suspense hitchcockiana. E si ripercuote un po' sul tuo film questa cosa, nel modo di girare, nel modo in cui ha scelto di dare importanza a alcuni dettagli, anche quando non sono centrali. È chiaro, parliamo di un film comunque d'azione, esagerato, bla bla bla, quindi possiamo dire è Hitchcock. Faccia dell'altro, ma proprio anche al di là del talento, proprio a livello materiale. Però sì, secondo me è un ritorno a questo tipo di suspense da noir e post-noir classico, poliziesco classico, cioè...
Sì, esatto, ci ho visto anch'io tanto questa cosa qua, appunto come c'erano gli inseguimenti a Venezia, di questo... Ah, altra cosa che non so se... Ecco un altro elemento che mi ha ricordato un po' di classicità, dimmi se anche a te può essere così o solo la mia suggestione. Anche il spoiler 3, 2, 1, anche quando all'inizio del film lui va dalla tipa e sembra che lei muoia, lo stia per ammazzare, la sua collega, amica, quella agente, il fatto che dopo lei torni quasi da nulla ad aiutarlo, poi comunque alla fine, cioè, morirà, cioè questi personaggi che dentro ne escono, una cosa secondo me non è scontata e non è nemmeno fare le cose alla cavolo come sceneggiatura, per questo personaggio qua quando lui fa fare la scelta, fa scegli chi deve morire, no? A me questo personaggio che non sappiamo chi era e dando per scontato che, perché bisogna darlo per scontato che la gente non abbia visto i film precedenti, dici vabbè, buca, compare, poi acquisisce importanza, poi dopo diventa un personaggio secondario, poi invece la te è molto importante perché muore per il protagonista, non lo so, mi è piaciuta anche questa cosa qua di rimetterli che sbucano dal nulla, ma appunto nell'ottica del cinema che non deve dare spiegazioni, ma dove solo tu devi assistere, come il cinema a volte può essere quello noir, per intenderci.
Sì, sì, questa cosa qua è ripresa da quello stile. Io appunto cito sempre 007 perché la matrice poi è quella, però parlo degli 007 Connery. Forse anche un po' Moore, però c'è, cioè comunque quegli anni lì in cui all'epoca queste sceneggiature qua erano proprio considerate la baracconata definitiva, nel senso, vabbè, ok, ora sono diventate in realtà un po' vuol dire un modo di fare le cose. È un film che va a recuperare in modo intelligente, che attualizza comunque questo modo di scrivere, di mettere in scena, e è interessante comunque, soprattutto per come lo fa e anche per come mette appunto in scena alcune cose che di per sé sarebbero ridicole, ovvero quel duello sui ponti veneziani con tanto di spade, un po' da Wuxiapan.
Sì.
Decontestualizzato, dici, questo è un videogioco. C'è proprio anche le inquadrature un po' lontane, quasi bidimensionali, che dici, questo è un videogioco. Riesce però a inserirle bene nel contesto e io lì vedo veramente una cosa che non è il mio videogioco in cui combatti i personaggi sul ponte di Venezia e vediamo chi vince, ma sto vedendo una... Tanto è una scena molto bella da vedere e poi una cosa che è contestualizzata e che è contestualizzata anche nel suo andare a recuperare altri generi a cui magari nei film precedenti facevano solo l'occhiolino.
Bravo!
I combattimenti esagerati c'erano anche prima, soprattutto il personaggio di... Isla si chiama? Della Ferguson, comunque.
Sì,
è una molto fisica e neanche nel quinto così comunque il suo modo di combattere era molto simile al modo orientale di combattere, quindi il fatto che in questo abbia una spada a un certo punto e combatta contro Gabriel ha il suo senso.
E poi anche sta cosa, e poi anche sta cosa che forse riprende anche un po' il poliziesco, no? La coppia di cop, di poliziotti che è sempre indietro ma è sempre presente e va quasi, nello stilema del genere, a rovinare i piani del protagonista, perché lei guarda solo una parte del piano, non tutto, no? Quindi questi tre livelli dove c'è il cattivo, Tom Cruise, il cattivo e la sua crew, chiamiamola così, Tom Cruise e la sua crew, e poi ci sono i due dell'FBI o della CIA, di che cacchio sono, che inseguono Tom Cruise e a volte combattono con lui, a volte contro di lui, sono sempre, arrivano sempre per ultimi, sono sempre a spaccare le valle, tu dici ma che cavolo, ci mancavano solo questi, lui deve scappare da uno, da due, da tre, quattro persone diverse. Anche questa cosa, cioè, è vero che non è nulla di eccezionale, ma è originale, ma in realtà è carina, perché ti fa, a me ha fatto venire in mente appunto certi film di quel genere un po' poliziesco, del i due poliziotti, fra virgolette, un po' inetti, che fanno, pensano di fare il bene, ma in realtà stanno facendo male al protagonista perché sono meno furbi di lui, che sono sempre a rincorrerlo, a inseguirlo, e nel momento, e hanno spesso, e capita anche in questo film, la fortuna, perché trattasi di fortuna, non di talento, di a volte, spesso a fine film, finire nel momento migliore rispetto anche agli altri, quindi a rompere la roba nel paniere. Questa è una cosa carina.
Sono un po' degli Zenigata.
Sì, sì, a tutti gli effetti. Ah, è vero, a tutti gli effetti, sì, sì, sì. E Bocchi cosa diceva poi? Se c'è sulla, la disamina che faceva sull'intelligenza artificiale, possiamo parlare di questo da questo punto, che siamo a buon punto della puntata. Perché è importante questo film, che è stato girato durante, parlato in epoca Covid, con le mascherine, e parla di intelligenza artificiale e lo fa in maniera quasi preveggente, no? In modo non solo tecnico, ma anche contenutistico attualissimo, no?
Sì, assolutamente. E beh, a livello tematico, a parte che dell'IA se ne parla da un po' e alla portata di quasi tutti, lo è già da prima del Covid comunque, e poi gli ultimi anni hanno portato esponenzialmente a migliorarla e a utilizzarla di più, e quindi era un tema che era già nell'aria, e Cruise è stato bravo secondo me a captarlo e a sviscerarlo un pochino, adattandolo al genere, alla narrazione e tutto quanto, però tenendo, come facevano anche i Maverick, una piccola, perché non deve essere, non è uno dei film in cui c'è un messaggio che si mangia il film, è un film d'azione di 2 ore e 40, scusa, spionaggio con scene d'azione e mega galattiche, dove però sotto sotto c'è un'idea di critica, di un'allerta. Più che una critica.
E qua siamo al parallelismo con Maverick, con Top Gun Maverick.
Sì, sono due film in questo senso gemelli. Quando parlo di autorialità di Tom Cruise, non scrive niente Tom Cruise, produce, e sicuramente qualche idea ce la mette, però, vista come sono simili due film, nonostante siano stati scritti da persone diverse, diretti da persone diverse, eccetera, eccetera, c'è sempre un monito, un warning sul ok la tecnologia, perché ok, perché altrimenti Tenant e compagnia bella, le loro maschere, le loro robe super tecnologiche non le userebbero mai se non fosse ok. Ok la tecnologia. Però attenzione, perché passettino per passettino poi arriviamo a fare Terminator 2, anzi no, Terminator Salvation, che è proprio tutto ambientato nel futuro distopico con le macchine. E quindi sviluppiamo, lavoriamo con la tecnologia, facciamocela amica, ma ricordiamoci che ci deve essere sempre l'uomo al centro, prima. Il Top Gun Maverick era il pilota, puoi creare l'aereo più veloce del mondo, ma un pilota bravo te lo può controllare, oppure può farti di meglio con un aereo un po' più vecchio piuttosto che un aereo nuovissimo che va per conto suo. Mission Impossible, in questo caso, devono ancora scontrarsi con l'intelligenza artificiale, però c'è questa intelligenza che rende inutilizzabile tutto ciò che è tecnologico praticamente, perché lo può controllare e girarlo come gli pare. L'uomo si deve riscoprire, dico uomo però essere umano, uomo donna,
certo,
deve riscoprirsi quello che era prima che la tecnologia diventasse così importante, così fondamentale nella propria vita. Quindi l'uomo deve tornare a essere analogico.
Esatto, e speriamo che questa parte qua venga sviluppata ancora di più nella seconda parte, che uscirà immagino l'anno prossimo. Eppure altra cosa che era un tema che a me affascina sempre tanto, e ho davanti a me la locandina di Mr. Nobody di Jacob Van Dormael, no? Con Jared Leto, e è il discorso della scelta. Qua è appena accennata, hanno fatto bene a non buttare dentro troppa roba, se no si capiva una fava, e penso che sarà molto più sviluppata nella parte 2, cioè il tema del dire l'algoritmo ha studiato su di noi tutto quello che possiamo fare, ha analizzato in modo computazionale ogni genere di possibile scenario, no? Un po' come Dormammu, sono venuto a contrattare, no? In quanti milioni di universi, no? Però a parte quello, a parte la cazzata della Marvel, no? Nel senso, qua è trattato in modo molto più filosofico e anche interessante, e quindi capire come l'essere umano riuscirà a far sì che, che il cattivo non possa dire quello che fa, perché l'essere umano ha di suo grande difetto, ma anche potenza, l'essere umano imperfetto, l'essere umano che sbaglia, l'essere umano imprevedibile, ma l'essere umano che è essere umano, che le macchine, speriamo, questo è quello che dicono i libri, i film, i futurologi, mi auguro sia così, comunque non riuscirà mai a essere appunto letteralmente riprodotto in una serie di 0 e di 1. Speriamo che sia così la seconda parte. Cos'altro in chiusura, diciamo, vuoi poter dire, da poter convincere le persone ad andare a vedere questo film, o anche riflessioni che possono essere interessanti per chi l'ha visto? Giulio, a te la parola.
Ma mi soffermavo proprio un minuto su quella che è un po' la scena clou del film, ovvero tutta la parte sul treno. Mm-hmm. Che al di là della la prima parte è la classica, come dire, mission impossibolata, nel senso suspense, scambi di persone, gente che fa doppio triplo gioco, e anche chi non fa il doppio gioco è comunque un po' ambiguo, il personaggio di Kittredge, che è il capo di
molto ambiguo
di Ethan Hunt, nonostante capo servizi super segreti americani, che lavora comunque per tenere il mondo al sicuro, non è così chiaro cosa voglia poi fare con, una volta preso il possesso di questa chiave per poter controllare l'intelligenza artificiale, chiave che tra l'altro è letteralmente una chiave, non è una roba, è proprio due pezzi di una chiave da mettere insieme per poter hackerare questa intelligenza artificiale. Mi piace questa roba che in idea comunque iperfuturistica di questa intelligenza artificiale, per poterla controllare usi una chiave, letteralmente. Sì. Una chiave bella, e che questa cosa poi rientra nella seconda parte di questa folle scena del treno, che è lunghissima, secondo me ben ritmata, ben montata, quella in, sì, cui questo treno inizia pian piano a precipitare in un
vagone per vagone,
e dove i personaggi, in questo caso principalmente sono Ethan Hunt e la sua nuova compagna di disavventure, e devono veramente, come in un Bocchi lo cita Jerry Lewis in questo, sì, caso, comunque l'idea è quella della screwball comedy, della slapstick comedy, cioè quella proprio fisica, portata però in una dimensione più seria. A me addirittura faceva venire in mente come dinamica i cartoni di Tex Avery, mm-hmm, che se non conosci o conoscete, recuperatele, perché era un pazzo. Negli anni 40 faceva cose. Io ho preso dall'America due Blu-ray, quella raccolta dei suoi corti animati, e c'è scritto chiaramente che sono cartoni non intesi per un pubblico di bambini.
Ok.
Non perché siano porno o cose del genere, semplicemente perché portano alle estreme conseguenze proprio il lavoro dei personaggi con gli oggetti che hanno intorno. Quindi ci, okay, sono anche gli inseguimenti, i personaggi che ci lasciano le penne in modi assolutamente assurdi. E l'idea è quella. Quindi abbiamo questo treno, questi vagoni che va avanti come un po' come un videogioco, ma senza sentirsi in un videogioco. Livello per livello, vagone per vagone, e ogni volta che devi cercare di evitare di cadere giù con quel vagone, tu ti trovi a dover affrontare la gravità, ok, ma soprattutto tutto il setting, tutti gli oggetti tangibili, palpabili, che si possa essere la cucina con i suoi le padelle, il gas acceso, l'acqua bollente, roba del genere, può essere la scena con il vagone musica tra virgolette, con un pianoforte che diventa una minaccia, un pericolo, che si stacca e vola pronto a falciare chiunque sia lì. È una dimensione molto animata, molto da cartone di quel tipo, o effettivamente da slapstick comedy, portata secondo me in modo veramente intelligente in una dimensione non più comica, ma in una dimensione d'azione. E è tanto che non vedevo in un film di questo tipo un'interazione così forte con l'ambiente, che rende comunque anche indispensabile la profondità di campo, questa cosa che ci stiamo dimenticando che esiste, perché siamo abituati a vedere ormai film fatti per il piccolo schermo. Qua lo spazio è tutto usato, la profondità è tutta usata, e il fatto che questa cosa venga fatta da un film che dovrebbe essere iper futuristico, iper tecnologico, un argomento iper futuristico, iper tecnologico, è una bella dichiarazione di intenti, anche una bella sfida.
Sì.
Per me in questo caso assolutamente vinta. La scena è lunga, è vero, però è bella, cioè ti tiene.
Però funziona.
Nel suo accumulo di eccesso di esagerare, non ti sembra di vedere un Fast and Furious, appunto.
Perché sa anche quando fermarsi e non scadere nel ridicolo. Perché c'è, esatto, una scena, dici tu, che alterna dei registri d'azione a registri quasi comici, appunto, senza far perdere quel pathos dell'azione e senza far dire allo spettatore: ok, basta, è impossibile, sto vedendo cose, cioè, ovvio che non è possibile, ma non è un impossibile alla Fast and Furious, appunto. Cioè, esatto, quando The Rock... Vorrei... Quando... Vai.
No, finisci.
Volevo solo dire, quando The Rock, perché... cioè, è sapere dosare la sospensione del giudizio, perché quando The Rock in Fast and Furious, non mi ricordo quale, o se è uno spin-off, con una mano tiene la macchina, con un'altra un elicottero, quello non... cioè, sospende qualunque tipo di giudizio, ecco, mettiamola. Questa cosa, invece questa cosa qua, no. Dicevi, scusa?
Dicevo che mi piace mettere in parallelo questo film... che mm-hmm. è non avanguardia, diciamo di avanguardia per questa cosa precisa, ovvero vedere cose assolutamente assurde, impensabili, infilmabili, che vengono filmate con un certo realismo e una grande attenzione per quello che è intorno, per come gestisci lo spazio, con un film che invece è al contrario, che secondo me è un film ottimo, continuo a dirlo e la gente dovrebbe vederlo, e, ottimo, che però fa il contrario, ovvero è una dimensione più piccola, più intima e non realistica comunque, però che non ti fa dire addio cosa sta succedendo, è impossibile che ci sia questa cosa.
Ok.
È soltanto spinto un pochino avanti il livello dell'azione, ma allo stesso tempo utilizza invece montaggio e riprese, quindi macchine da presa, droni e altre robe, per creare un contrasto in cui una cosa che sto vedendo che potrebbe essere anche realistica mi diventa completamente... destrutturata, decontestualizzata e sembra di vedere dell'altro.
Okay.
Il film è Ambulance.
Hai fatto un intro, che cacchio sarà questo? Vaffanculo, Giulio. No,
okay. Film è veramente, mentre Mario qui trasforma, soprattutto gli ultimi, lui cercava sempre di andare oltre il rappresentabile. Però arrivava a essere veramente irrappresentabile. Cioè il quinto, mi ricordo che a volte al cinema non riuscivo più a capire cosa succedeva sullo schermo, perché
c'erano
effetti uno sull'altro, layer di effetti speciali, roba. Qua abbassa il tiro, fa un lavoro diverso, più complicato secondo me, nel senso di deframmentare la visione completamente. Hai dei droni che fanno delle cose che, cioè, nessun occhio potrebbe vedere quelle cose che tu stai vedendo. Però riesce a metterle all'interno di un contesto quasi realistico. Un inseguimento su un'ambulanza, cioè qua che scappa su un'ambulanza e inseguita la polizia, ok, per Los Angeles. E ti dà proprio l'idea di una completa rottura del piano di me spettatore che guardo una cosa. E quindi secondo me sono due facce di una stessa medaglia, che una va da una parte, una va dall'altra, e entrambe secondo me però portano avanti un qualcosina nel cinema d'azione. Una da una parte e una dall'altra.
Non mi aspettavo questo paragone, ma risentirò la puntata e ci rifletterò. Ma non ero pronto a questo paragone dopo aver citato Il Terzo Uomo, Top Gun Maverick, 007, Hitchcock, così, Ambulance di Michael Bay. Vabbè, va bene, cioè, ridi, va bene, ci sta. Vediamo cosa diranno i nostri ascoltatori. In conclusione, quindi, il natante coniato nostro marchio di fabbrica. Allora, voto, e penso che qua saremo concordi entrambi. Per Ultima Visione, Mission Impossible 7, Dead Reckoning Part 1, in una scala di un leggero escluso 7. E per noi un tranquillamente un 8.
Non lo so. È il film da 7 questo.
Lo so. Però pensiamoci. Tu diresti più 6.
Forse direi più 6, ma possiamo anche dare un 8 di buone speranze.
Esatto. Speriamo che questo 8 non cali nel tempo, perché siamo stati contenti, diciamo, dell'idea che c'è stata dietro, di come ha saputo tenere un po' tutto in piedi. Basta.
Posso prendermi un sassolino da...
Toglitelo, anche due.
Che devo dire, si vedrà come va avanti, perché ovviamente purtroppo questo film è un primo tempo.
Sì.
Nel senso che è una storia che viene proprio troncata, non è come, non so, Kill Bill. E ok, poteva montare tutto una volta, far 5 ore, non ci sta, tagliamo, però sono due film con due vite molto diverse. L'uno a me non piace, il 2 mi piace molto, ad esempio. Qua, okay. Cioè, l'idea sarà quella, se vai a mandare in cacciara tutto nella seconda parte, un pochettino questa cosa andrà a influire anche sul giudizio del primo.
Certo,
di cui.
Sì, ma dici che l'hanno girato tutto già loro, giusto?
Non è ancora, sta facendo le ultime riprese dell'ottavo, mi sembra, cioè della seconda parte.
Ah, quindi
non abbiamo finito ancora di
Però allora potrebbe essere considerato anche due film diversi in realtà. Vabbè, ne parleremo quando vedremo il secondo. Al momento gli diamo 8, che dovrà fare media col poll, il voto della parte 2. Giusto?
Giusto.
Andata?
Giusto.
Perfetto. Andata. Perfetto, quindi questa è Mission Impossible, quindi mi raccomando, adesso usciranno Barbie, Oppenheimer, andate al cinema, uscirà anche Mea Culpa, un nuovo film di Ultima Visione, seguite il nostro canale Instagram, Ultima Visione, scriveteci, sentiteci, chiamateci, andate al mare, non esponetevi nelle ore più calde e bevete molta acqua. E noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.